Ciao, sono con Roberto Marchesini e stiamo per affrontare un altro tema non leggerissimo, devo dire, che riguarda appunto l'ultimo caso, diciamo, di ipotesi e di riflessione di tipo genetico fatta in occasione della presentazione di questo, non so come chiamarlo, Roberto, definiscilo tu, perché non so darlo in termini scientifici come definizione. Che cosa hanno fatto? Un esperimento, una ricerca?
Ma certo, cioè l'idea è sempre quella di utilizzare diciamo, degli animali come contenitori per costruire, diciamo, degli organi che possono servire ai trapianti. Ora è chiaro che il problema dei trapianti è un problema serio, un problema importante, che va assolutamente affrontato, però in una logica innanzitutto di capire quali possono essere le compatibilità corrette. È dagli anni 80 che si sta cercando di costruire embrioni partendo da ibridi, costruendo i cosiddetti xenotrapianti. E devo dire che tutte queste ricerche, oltre ad aver catalizzato un'enorme quantità di denaro che poteva essere speso in ben altre cose, quindi molto più importanti per la salute dell'essere umano, quindi hanno distorto molte risorse che invece andrebbero indirizzate rispetto, per esempio, alla ricerca epidemiologica su quali sono i fattori polluenti che causano tumore, fattori degenerativi, e tutti questi ambiti che sarebbero invece molto interessanti viene fatta una distrazione per arrivare a la concezione di xenotrapianti, che come sappiamo è estremamente problematica non solo dal punto di vista etico rispetto agli animali, all'etica animale eccetera, ma è anche estremamente problematica dal punto di vista proprio della salute umana, nel senso che se la stragrande maggioranza degli studiosi mette in guardia di fronte a tutta una serie di virus che possono essere presenti all'interno dell'animale e che trasferiti direttamente nell'essere umano possono dar luogo a evoluzioni epidemiologiche estremamente gravi, estremamente problematiche. Quindi rimango così sorpreso del fatto che si sta andando in una direzione che non ha mai prodotto risultati e che al contrario ha creato molte problematiche. Quindi
poi,
ci sono,
sai,
diverse ragioni rispetto a questo che mi lasciano veramente sorpreso.
Io avevo sentito questa intervista che aveva rilasciato appunto il professor Novelli dell'Università di Tor Vergata, e la cosa che mi lasciava ancora più stupita era che all'obiezione proprio sulla visione che c'era e della prospettiva di quello che appunto sarebbe potuto accadere dal punto di vista epidemiologico, lui diceva: vabbè, la scienza è un po' così, poi, come dire, oltre non sappiamo cosa succede, però la scienza va avanti, no? Che è un po' the show must go on, e mi ha un po' ghiacciato, perché in realtà la scienza va avanti, ma questo lasciare questo margine sia etico, cosa succede o non succede del fatto di sdoganare il concetto che pur di andare avanti la specie umana si sta programmando una vita di appunto pezzi di ricambio eccetera, che anche lì sarebbe da chiedersi quanto non sarebbe meglio allenarci al concetto, all'idea che c'è un inizio e poi c'è una fine, e non è detto.
Indubbiamente, cioè, il discorso della finitudine è un discorso fondamentale, è un discorso che però l'essere umano ha sempre, come dire, allontanato da sé, cercando di individuare una sorta di immortalità, e quindi ciò che un tempo veniva dato dalla religione o offerto da determinate prassi trascendenti la dimensione somatica, oggi potremmo dire che la scienza ha preso questo posto, e prendendo questo posto ha assunto degli atteggiamenti che spesso hanno ben poco dello scientifico, che è l'approccio scientifico, è un approccio soprattutto basato su delle scoperte, su un atteggiamento problematico, su una causa là, direi che proprio a poco della dimensione scientifica, più quella della dimensione, come dire, soteriologica, qui più una dimensione della salvezza, con a volte delle idee assolutamente strambe, come quella di trasferire la mente dell'uomo in computer,
Ah sì.
o l'idea dell'uploading, che anche questo è uno dei campi di ricerca, come se veramente la nostra dimensione ontologica, ciò che siamo, non fosse altro che un'informazione che gira sopra un supporto, esattamente come un software gira all'interno di un hardware, cioè è una concezione assurda, ma che trova, diciamo, dei fondi di ricerca perché lascia intravedere delle speranze assolutamente che poi non si realizzeranno, però l'essere umano ha questa forte tendenza a cercare l'immortalità e a cercare il significato della propria vita in se stesso, questo porta ovviamente a quella visione individualista che dicevo precedentemente, perché poi il punto fondamentale è l'individuo come centro gravitazionale di tutto, e questo determina una caduta di senso molto forte, perché non riusciremo mai a trovare il significato della nostra esistenza puntando esclusivamente su noi stessi, perché il significato dell'esistenza nasce dalla relazione con gli altri, dall'amore verso gli altri, dal dedicarsi agli altri e non dal, come dire, costantemente, usare gli altri per riempire se stessi. Non
Senti.
credo, cioè, credo che questo tipo di esperimenti, questi gruppi di ricerca non porteranno a nulla, ma semplicemente costeranno tanta sofferenza e costeranno tante risorse.
Ecco, una cosa che mi fa un po' anche rabbia è notare come questo tipo di notizie, io ieri sentivo appunto come era, cioè, c'è ancora una sorta di appiattimento e quasi ci si sottomette all'idea che è così, va così e non si danno né opportunità di contrasto a questo andazzo, diciamo, perché nessuno dà anche spesso gli elementi per avere. Parliamo di controinformazione, parliamo di qualcosa che senza essere presa necessariamente come un attacco diretto e quindi una presa di posizione ideologica, possa invece essere un terreno di confronto per orientare anche le nuove generazioni da un'altra parte. È come se avessi la sensazione che questi argomenti non arrivino a essere oggetto di dibattito, oggetto di perché siamo immersi totalmente in una superficialità di fondo che quasi non fa uscire fuori queste tematiche che invece ci sono. I filosofi, per esempio, avrebbero una quantità di argomentazioni sul quale andare a riempire, diciamo, palinsesti interi di informazione, però non ci arrivano e siamo qui a dibattere di poca roba.
Non ci arrivano perché sostanzialmente siamo in una società che vede la tecnologia come fonte di salvezza, quindi che ha trasformato la tecnologia da strumento dell'agire a punto di salvezza. Quindi cerchiamo nella tecnologia di essere salvati dalla mortalità, dalla sofferenza, da qualunque aspetto del vivere. E quindi diciamo che a poca presa la bioetica, a poche prese tutte le altre riflessioni, anche quelle di tipo scientifico, quindi anche di ordine epidemiologico, perché la stragrande maggioranza delle persone preferisce continuare a fare una vita che magari porta a degenerazioni, porta a compromissioni molto forti nel fisico, continuare a consumare il proprio fisico in uno stile di vita sbagliato, ma avere poi nella scienza qualcosa che lo salvi da una sorta di peccato del modo di vivere.
Sì,
Quindi
sì.
è una concezione assolutamente religiosa della scienza, che ha ben poco a che fare con la scienza. Oltretutto c'è un analfabetismo scientifico molto forte, non solo in Italia, ma in Italia in modo particolare. Cioè, che cos'è il metodo scientifico, quali sono le precauzioni, qual è la natura problematica della scienza che non ha niente a che fare con questa visione dogmatica, questa idea di di certezza che assolutamente uno scienziato non dovrebbe mai avere.
Certo, non siamo nel 700. Senti Roberto, chiuderei questa intervista. Io spero poi che tu sia disponibile anche ad altre per parlare di altri argomenti che appunto mancano, secondo me, nel novero degli ascolti possibili e di riflessione possibile, perché sono veramente tanti poi i rami, diciamo, con i quali questo fiume di argomenti possono andare a finirci nella testa e consentirci di fare un passettino avanti. Tu hai fondato una scuola, giusto?
Certo, diciamo che tutto nasce da una visione che l'ho portata avanti tanti, tanti anni fa, da prima con Giorgio Celli, che è stato il mio maestro, poi nella mia attività pratica, di vedere nella relazione con la natura in generale, con gli animali, uno dei più importanti fattori di crescita per la persona. E quindi di vedere come un bambino, crescendo nel rapporto con gli animali, sviluppi alcune delle, diciamo, delle potenzialità più importanti del suo carattere, e vedere come una società è fondata anche sulla relazione con gli animali, quindi come la relazione con gli animali sia un aspetto fondativo di quello che è il vivere sociale, come le persone che magari vivono un momento di difficoltà o sono anziane, eccetera, abbiano necessità di questo tipo di relazione, quindi valorizzare la relazione con l'animale e valorizzare la diversità dell'animale come portatrice di qualcosa che nelle relazioni umane non c'è. Quindi dare importanza a questo incontro è la base della scuola, che ha voluto appunto all'interno di una visione, quella della zoantropologia, parlare di relazione, e favorire una corretta relazione. Quando parliamo per esempio di educazione cinofila non ci riferiamo all'educazione del cane, ma ci riferiamo all'educazione alle persone nella relazione col cane. Questo è quello che dovrebbe fare prima di tutto un educatore cinofilo, cioè spiegare alle persone come si comunica, come si relaziona con il cane, come si costruiscono delle attività collaborative, come si interpreta la relazione sociale, che è diversa dalla relazione sociale che c'è tra gli esseri umani. Quindi il punto fondamentale della zoantropologia è ammettere l'animale come soggetto, non come oggetto, ma come diverso, quindi portatore di sue caratteristiche, e valorizzare questa relazione perché è portatrice di valori, valenze formative, culturali, sociali e assistenziali che sono assolutamente necessarie per l'essere umano.
Roberto, io ti ringrazio. La scuola si chiama SIWA, c'è un sito estremamente chiaro, ci sono dei contributi e poi c'è anche il tuo sito che è Roberto Marchesini Etologia. Aspetta, com'è che io ce l'ho?
Marchesini Ecologia, Marchesini Ecologia, www.marchesiniecologia.
Esatto, e ci sono tanti contributi appunto che consentono a chi non segue questa materia di avere un panorama abbastanza ampio, perché ci sono contributi anche ovviamente internazionali, ci sono moltissime specie messe sotto la lente e anche cose molto adatte secondo me per i ragazzi e per i bambini, perché oggettivamente un conto è vedere gli animali stile Walt Disney e un conto è percepirne il valore attraverso il racconto anche di che cosa sono queste meraviglie della natura, no? Che non è lo stile Geo e non è neanche lo stile appunto Walt Disney. E c'è una via di mezzo che secondo me è un po' Roberto è riuscito a tradurre. Io finisco citando il tuo libro, quello citali tu quelli che secondo te sono propedeutici a quelli che si avvicinano all'idea di convivere con un cane, per esempio.
Sicuramente per un principiante il dizionario italiano cane è sicuramente il libro di accesso, il primo accesso a questo mondo. Poi per una persona che voglia approfondire di più che cosa significa vivere con un cane, è L'identità del cane, come L'identità del gatto, sono due libri a cui veramente ho messo tutto me stesso per cercare di mostrare la bellezza di questi due animali che ci vivono accanto, che molto spesso vengono invece svuotati completamente di contenuti perché li trasformiamo in degli specchi dove vogliamo cercare noi stessi, invece fare loro, ma amiamo noi stessi attraverso loro. E questo è un grosso sbaglio, perché questi animali ci possono condurre in mondi bellissimi. Allora l'identità del cane e l'identità del gatto sono due libri che ci fanno scoprire la bellezza della diversità di questi due animali.
Senti, adesso finisco con un aneddoto. Allora, frequentando la scuola e cominciando appunto i primi passi, rudimenti, una cosa che posso dire che ha funzionato molto bene anche sul controllo del proprio carattere, cioè lo studente che segue un corso per educatore cinofilo si trova ad andare in giro per la strada e doversi poi trattenere molto lui, perché gli viene proprio da fare osservazioni, smorfie, intervenire. Cioè, se uno ha un caratterino un po' peperino, è un ottimo esercizio di autocontrollo,
Autocontrollo,
perché
perché per
improvviso.
me è la cosa più importante, sapere incontrare gli altri e trovare diciamo, le chiavi di accesso agli altri
Sì.
senza entrare subito in rotta di collisione.
Esatto, questo è insomma è una bella scuola, uno gira l'angolo, cambia strada, se vede qualcuno che strattona un cane mentre ha voglia di fare la pipì non fa come ho fatto io una volta, che ahimè prima del corso però ho tentato di intervenire, questo era un energumeno, mi ha guardato malissimo, insomma è comunque una buona scuola al di là della disponibilità ottima e diciamo molto attenta degli istruttori, che ti ho già fatto i complimenti in passato per questa cosa, perché secondo me un buon insegnante è quello che riesce anche a passare in modo non ideologizzante e neanche schematizzante quello che è la sintesi del proprio lavoro, del proprio studio, e lasciare agli altri la possibilità di ampliare con degli spazi diversi di attenzione all'argomento. Quindi Roberto, io ti ringrazio,
Grazie
salutiamo.
a te, grazie a tutti voi.
Grazie, Radio Ross Brera con Roberto Marchesini. Ciao!
Yeah. Yeah.